Capitolo 12. La fine degli imperi coloniali. Paragrafo 4. L'America Latina fra dittature e democrazia. La supremazia economica degli Stati Uniti. Gli stati dell'America Latina erano indipendenti fin dai primi decenni dell'Ottocento e a lungo furono i principali fornitori di materie prime e di prodotti agricoli per i mercati europei. Agli inizi del Novecento, a causa della Prima Guerra Mondiale, gli scambi commerciali con l'Europa vennero ridotti, ma contemporaneamente aumentarono i capitali e gli investimenti degli Stati Uniti in tutto il continente. Grandi società statunitensi poterono sfruttare immense piantagioni nei paesi dell'America centrale. Altre si impadronirono di miniere o gestirono direttamente le reti ferroviarie. Insieme alla supremazia economica, gli Stati Uniti esercitarono sul continente una forte influenza politica. Nel secondo dopoguerra il controllo sull'America Latina si accentuò, non solo per motivi economici, ma anche per impedire la diffusione del comunismo nel continente. A questo scopo gli USA si schierarono a fianco di governi impopolari e corrotti e perfino di regimi dittatoriali, come la dittatura dei Somoza in Nicaragua, che si lesse col sostegno americano per più di 50 anni. Per la stessa ragione si opposero tenacemente alla rivoluzione cubana di Fidel Castro. Si estendono i focolai di guerriglia. Sull'esempio cubano, focolai di guerriglia si accesero in altri paesi dell'America Latina. Per organizzare la lotta armata, Ernesto Guevara, detto Che, protagonista della rivoluzione cubana insieme a Castro, viaggiò a lungo nell'America meridionale e centrale finché, attirato in un'imboscata, fu ucciso in Bolivia nel 1967. La sua figura di ardente rivoluzionario entrò subito nella leggenda. Il tentativo di estendere ad altri paesi la rivoluzione cubana fallì e i movimenti guerriglieri furono repressi quasi dappertutto. Ma in Colombia le forze armate rivoluzionarie, o FARC, portano avanti ancora oggi una sanguinosa guerriglia. I regimi populisti. I due maggiori stati dell'America Latina, il Brasile e l'Argentina, sperimentarono entrambi in tempi diversi un fenomeno politico detto populismo, in Brasile con il governo di Getúlio Vargas, dal 1930 al 1945 e poi ancora dal 1950 al 1954, in Argentina dal 1946 al 1955 e poi ancora dal 1973 al 1974 per opera di Juan Perón. I partiti o regimi populisti mescolano elementi autoritari e nazionalisti a elementi riformisti e progressisti. Vargas e Perón ottennero un vasto consenso popolare con provvedimenti a favore dei lavoratori. Il loro prestigio in patria aumentò quando nazionalizzarono le industrie per sottrarle ai capitali stranieri, ma così facendo si misero in urto con gli Stati Uniti. Anche se fondavano il loro potere sul consenso popolare, questi regimi, tuttavia, non esitarono a far uso della repressione più dura ogni volta che si sentivano minacciati. Gli anni delle dittature militari. Negli anni 60 e 70, anche in Brasile e in Argentina, come in altri paesi del centro e del Sud America, si formarono delle dittature militari che con colpi di Stato sostituirono governi giudicati troppo instabili. In Brasile, le istituzioni democratiche non vennero soppresse, ma furono per qualche tempo svuotate di potere. In altri paesi le dittature militari sciolsero partiti, sindacati, associazioni studentesche. Gli oppositori vennero torturati, condannati a morte senza processo, fatti sparire nel nulla. È questo il caso dei desaparecidos, persone scomparse senza lasciare traccia di sé, che la polizia negava di aver arrestato e che in realtà erano state assassinate e seppellite segretamente in fosse comuni. Solo in Argentina i desaparecidos furono 30.000 fra uomini, donne e bambini. Esperimento democratico e dittatura in Cile. A volte i colpi di Stato stroncarono sul nascere esperimenti di vita democratica. Le vicende del Cile ne sono un esempio significativo. In Cile, nel 1970, fu eletto presidente della Repubblica e socialista Salvador Allende. Egli avviò subito un vasto programma di riforme, assegnazione di terre ai contadini, lotta all'analfabetismo, nazionalizzazione delle miniere di rame, che passarono dalla proprietà di compagnie americane a quella dello Stato cileno. La sua politica però contrastava con gli interessi dei latifondisti, dei conservatori e delle multinazionali americane, che decisero di reagire. Il prezzo del rame, il principale prodotto di esportazione, fu abbassato da gruppi capitalisti stranieri. L'economia cilena entrò in crisi. Scioperi e atti terroristici gettarono il paese nel caos. Nel settembre 1973 il governo di Allende fu rovesciato da un colpo di stato militare. Allende trovò la morte. Si suicidò, secondo quanto ha stabilito una commissione d'inchiesta nel 2011. E migliaia di persone che lo avevano sostenuto furono arrestate e assassinate. Il potere passò al generale Augusto Pinochet, che lo mantenne per 16 anni. La sua dittatura fu una delle più repressive dell'America Latina. Il ritorno alle forme democratiche. A partire dagli anni Ottanta, a seguito di una crisi economica che coinvolse un po' tutta l'America Latina, le dittature militari cominciarono a cedere il posto a governi regolarmente eletti e la vita democratica rinacque in tutto il continente. Tuttavia, i nuovi governi si trovarono a dover fronteggiare una difficile situazione economica e sociale caratterizzata da un alto livello di disoccupazione e da un gravoso debito estero. La parola alle immagini. Rigoberta Menchú, la lotta degli indios del Guatemala. L'economia del Guatemala, un piccolo stato del Centro America, dove anticamente si sviluppò la civiltà maya, si basa sull'agricoltura di piantagione. Le grandi aziende appartengono a una minoranza di creoli, bianchi nati in America, o a grandi compagnie americane. Gli indios, discendenti dagli antichi maya, lavorano come braccianti, spesso brutalmente sfruttati e con paghe da fame. Negli anni 60 gli indios si ribellarono e molti di loro si diedero alla guerriglia, che si concluse solo nel 1996 e costò la vita ad almeno 140.000 persone. Con gli accordi di pace gli indios si videro riconosciuti maggiori diritti. La lotta armata non era però l'unica possibilità. Una giovane india, Rigoberta Menchú, lottò senza armi per la dignità degli indios e di tutte le minoranze. Costretta all'esilio in Messico nel 1981, denunciò con tutti i mezzi la brutalità delle dittature militari al potere. Lei stessa perse i genitori e un fratello, partecipò ai lavori della Commissione ONU per i diritti umani e fece conoscere a tutto il mondo i valori della tradizione india. In riconoscimento della sua opera coraggiosa, nel 1992 le fu assegnato il Premio Nobel per la pace. Imparo a scegliere criticamente le informazioni dai siti internet. Nella rete internet si può trovare praticamente tutto, ma non è sempre facile controllare la fonte precisa delle informazioni e dunque la loro validità. La prima regola da seguire è di muoversi all'interno di siti che diano garanzia che c'è stato un controllo iniziale delle informazioni messe in rete. Scegliere quindi, per esempio, siti che fanno capo a istituzioni politiche o culturali, università, musei, biblioteche. In ciascuno di questi siti si possono trovare numerosi link, cioè collegamenti, ad altri siti che possiamo supporre siano stati testati, controllati e dunque offrano sufficienti garanzie. Questi accorgimenti sono particolarmente importanti quando si trovano notizie su scoperte recenti, su nuove interpretazioni di documenti, su questioni dibattute fra gli storici, oppure quando si trovano trascrizioni di fonti scritte e traduzioni di testi. Wikipedia è un'enciclopedia online redatta da volontari. Spesso le informazioni che vi si trovano sono accurate, ma non sempre. È buona norma quindi controllarle anche su altri siti affidabili. A volte, ma non sempre, sono di buona qualità anche i siti degli enti del turismo delle più interessanti località italiane e straniere. Hanno il vantaggio di informare anche su tradizioni, feste, spettacoli che si riferiscono a un fatto storico o a un monumento del luogo. Inoltre, spesso riportano una breve storia della località e dunque sono un utile spunto per ricerche di storia locale. I siti internet si moltiplicano ogni giorno, ma moltissimi muoiono rapidamente. È buona abitudine, ogni volta che si viene a conoscenza di un nuovo indirizzo, prendere nota degli argomenti per i quali può essere utile, sperimentarlo e stamparsi o memorizzare subito le pagine che si ritengono più significative.